mentre magari facendo tutto il movimento con un pugno ben serrato può essere più meccanico, più...
che io personalmente odio e che non ha nessun vantaggio in realtà, perché puoi tranquillamente tenere i pugni chiusi e rilassati allo stesso modo.
Si nota come oggi si ragioni sempre a compartimenti stagni, o ce lo
o vedere pubblicità così contro il bullismo, no? Pugilato contro il bullismo, pugilato per la salute, disciplina, perché non c'era interesse e perché forse si pensava non portasse poi chissà quali numeri in più. Everybody underestimates the kick in the groin. Boom, bang! It's a street fight. Super!
È meglio schivarli.
No, questo lo diceva anche lo diceva anche il pugile a mani nude, che ci fece fare nella box a mani nude, ma anche con le guantine da 4 once, una copertura totale, comunque una chiusura, non è fattibile perché i colpi passano, filtrano, cioè c'è sempre dei buchi, la mano passa. Quindi è una soluzione che si può adottare momentaneamente e sempre abbinato al footwork. Cioè io la insegno sempre, ok, ti chiudi perché stai prendendo dei colpi o hai preso un colpo forte, quindi hai bisogno un attimo di pausa, un attimo di riorganizzare le idee, ok, ti chiudi e scappi via di gambe però. Cioè chiudersi e rimanere sul posto è la posizione dell'uomo morto, io la chiamo. Cioè, ma anche con i guantoni in questa altura, cioè, tu ti chiudi sul posto, sei solo un bersaglio, i colpi prima o poi entrano. Addirittura anche con i guantoni, figuriamoci a mani nude con guantini da 4 once.
Sì, anche perché ecco, mica si ferma.
Esattamente, quindi la copertura, cioè le guardie chiuse, queste guardie chiuse, o anche queste tecniche che spesso sono viste nella box, diciamo nell'old box, no? Tutte queste varie modi di coprirsi, di fare coperture avanzando, le puoi fare sì che c'hai i guantoni e che momentaneamente per preparare qualcosa, ma in fase difensiva devi scappare via di gambe, cioè ti chiudi e vai via di gambe, perché sennò prendi solo una marea di colpi e sperare nella fortuna che non entri un colpo buono, ecco, è un po' ottimistico, come dico sempre io, e la fortuna non deve essere presa in considerazione. Poi se ce l'hai, meglio. Però, ecco, meglio usare strategie intelligenti. Quindi, ok, ti devi chiudere perché ti serve chiuderti. Ok, perfetto. Ma via, scappare via veloci di gambe. E riprendere la distanza e riordinare le idee. Perché la guardia chiusa è assolutamente passiva. Mentre con i guantoni può essere anche una strategia. Ok, mi chiudo, assorbo qualche colpo e quindi preparo la mia ripartenza. Ci può stare, quindi... chiuso ma attivo, a mani nude è un grossissimo rischio, perché i colpi filtrano, arrivano e ne può bastare uno buono per spegnere tutte le luci, quindi è assolutamente sconsigliabile, sia a mani nude che con le guantine da 4 once.
Sì, poi potremmo parlare per ore della differenza tra la box con i guantoni a mani nude o in altri contesti dove magari è probabile che ci siano anche più persone. Però comunque un'altra delle cose molto eclatanti sono magari i video quando vedi fare shadowboxing ad Ali e vedi che per convenienza lui quando non aveva i guantoni si nota che usava la mano praticamente aperta, perché il braccio è più mobile, più leggero, cioè più leggero, più fluido il movimento, non c'è la necessità di partire con un pugno ben serrato. Cioè con i guantoni, anche se comunque c'è il rischio, la mano quasi quasi è aperta alcune volte per alcuni pugili, per avere più fluidità nel movimento. Mentre magari facendo tutto il movimento con un pugno ben serrato può essere più meccanico, più legato, però necessario.
Sullo shadow box a mano aperte tocchi un punto molto delicato per me, perché se tu guardi video così vedi tutti i campioni, tutti che fanno sta shadow boxing con la mano bella aperta, perché giustamente, e questo non fa una piega, sei più sciolto, non c'è tensioni parassite, quindi sei più veloce e puoi andare in scioltezza e via dicendo. Questo però purtroppo fa sì che allievi, ragazzi, così tutti vogliono imitare il campione, vedono che il campione fa una cosa e lo fanno, e l'allenatore, se è come me, si incazza come una biscia e prende la mazzola degli 10 kg e li minaccia di morte. Perché? Perché è un vizio del cazzo. Non vi parlo, cazzo, perché è un vizio del cazzo che va assolutamente estirpato. Allora, è vero che il pugno deve essere lasciato, rilassato, e devi, così sei più sciolto, fai la tua shadow box meglio, addirittura se fai ripetute, più che mai, perché lì devi esprimere la massima velocità, quindi colpi ripetuti in velocità, quindi devi essere bello sciolto. Ma questo vizio della mano aperta non è buono, quindi devi imparare, l'atleta deve imparare a tenere il pugno chiuso ma non serrato, cioè quindi io tengo le mie belle mani in posizione da pugno, in posizione quelle che devo usare, quelle che ci avrò dentro il guantone, così, e però non serrate, quindi belle sciolte, e faccio le mie tecniche. Filimonov, per esempio, c'è questo piccolo trucco che io adoro, un piccolo tip, di far tenere tappi di sughero dentro le mani. Così se prova ad aprire la mano, gli casca il tappo di sughero e si prende in automatico una manata da parte dell'allenatore dietro il coppino che lo ribalta dall'altra parte. Il tappo di sughero ti dà...
È un po' come tenere il c***o in mano.
Esatto, se stringi troppo fa male, se non stringi abbastanza non dà piacere, esattamente la stessa cosa. Il tappo di sughero ti dà un feedback che tu devi tenere il pugno chiuso, ma non ti obbliga a serrare troppo e quindi c'hai sia la scioltezza che però la forma del pugno corretta. Quindi questa è una cosa, così io vedo sti mignoli che volano, che se c'è un compagno davanti glielo ficchi dentro l'occhio, può darsi pure lo ciechi magari, cose varie, che perché dici, ah, ma il campione fa così. Quando sei campione fai quel cazzo di pare, questa è la risposta classica di qualsiasi bravo maestro deve dare. Il campione fa il campione, è campione, se lo può permettere. Te mi devi fare le cose in un certo modo. E quindi sono questa qui, no, adesso scherzando così, facendo un po' di battute, però sul fatto della mano aperta. Il concetto di scioltezza e di lasciare la mano rilassata è assolutamente corretto, perché la stabilizzazione articolare si chiama, cioè quindi il serrare il pugno forte, stabilizzare tutte le articolazioni di polso, gomito e spalla coinvolte nell'impatto, deve essere appunto al momento dell'impatto, una frazione prima dell'impatto, per poi ritornare immediatamente in un'altrettanta frazione di secondo rilassate per passare alla tecnica successiva o per ritornare indietro. Questo è un concetto assolutamente corretto. Però ecco, questo delle mani volanti, delle sditate volanti, così è una cosa che io personalmente odio e che non ha nessun vantaggio in realtà, perché puoi tranquillamente tenere i pugni chiusi e rilassati allo stesso momento senza... E quindi meglio impararlo così, il vuoto, insomma, con i pugni chiusi ma non serrati, i pugni, quindi le mani rilassate ma chiuse, ben chiuse. E questo tip del tappo di sughero, per chi magari proprio non riesce, cioè proprio il vizio, può essere un aiuto.
Sì, allora... poi magari si vedono anche molte persone fare shadow boxing, poi parlo sempre... da neofita, adesso sembra che parlo da chissà che grandi anni di esperienza.
Qua parli però, quindi...
esatto, non c'è nessuno che mi fa il contraddittorio in modo cattivo, quindi posso esprimere le mie ignoranze. Oh, ma comunque si vedono anche persone che fanno shadow boxing, magari quando usano i ganci, guardano le proprie mani, guardano verso il basso. Cioè, fare shadow boxing, farla a vuoto, senza un avversario, ha senso se si cerca comunque con la mente di creare una situazione, quindi anche di immaginare magari i colpi dell'avversario, angolarli in modo che arrivino a una faccia, non al vento, ecco, tutto qui. Non guardare per terra, cose del genere.
No, assolutamente corretto. Lo sguardo e la testa è il timone del corpo, si dice. Cioè, dove va la testa va il corpo. E lo sguardo è il mirino, cioè dove va e dove fa. Quindi assolutamente la testa deve essere mantenuta in posizione corretta e così anche lo sguardo. Ovviamente parliamo sempre di guardarsi i piedi, guardare... Peggio ancora di quello che hai detto tu, shadow boxing guardandosi allo specchio. Magari lo specchio sta di lato, girano la testa a destra perché lo specchio sta a destra per vedersi quanto sono belli mentre fanno shadow boxing. Ecco, anche quello non è corretto. Quindi no, mantenere assolutamente, hai detto una cosa giusta, l'atteggiamento, lo sguardo, e quando si fa shadow boxing, poi per carità ci sono diversi tipi di shadow boxing in cui si allenano diverse cose, ma comunque sia se si sta facendo una shadow boxing libera in cui si simula, diciamo, una reazione di combattimento e tutto, ovviamente devi immaginarti un po' l'avversario, le situazioni, le azioni, quindi ricreare situazioni, ecco, realistiche, veritiere, quindi con tutti gli elementi posti in maniera corretta, quindi sia i colpi come i tiri, posizione, distribuzione del peso, footwork, tutto corretto, assolutamente.
C'è da dire una cosa che capita spesso, vabbè, non è box ma è lotta, capita spesso quando fai lotta, quando sei giù, magari sei in guardia, invece di tenere la testa dritta e quindi stare con la spina dorsale dritta, finisce a guardare negli occhi dell'avversario.
Sì.
Nei porno, ma un po' meno se devi esprimere forza.
Poi no, ci sono anche i grandi classici che non sempre sono corretti. Per esempio la shadow box è lo specchio. Lo specchio è ritenuto, se tu parli con tutti gli allenatori, elemento fondamentale. Io ho letto più volte, ho sentito dire anche che deve guardarsi lo specchio, deve guardare come sta, deve guardare quello che fa, e quindi la shadow boxing sempre davanti allo specchio. Adesso mi uccideranno magari, però questo un neofita può anche andare bene, ma neanche sempre. Il problema è che uno deve sviluppare qualità propriocettive, cioè il pugile deve pugilatore, ma io direi l'atleta in generale, anche non nel pugilato, in qualsiasi disciplina, deve sviluppare la sensazione di se stesso, cioè deve sentire dove ha il peso, come è messo, qual è la sua posizione, dove sono i piedi, dove sono le braccia, eccetera, eccetera. Guardarsi allo specchio, è vero, ti dà un feedback visivo immediato su cosa stai facendo e come sei messo, ma non ti permette di concentrarti su te stesso. E poi quando sarai con l'avversario o sei in combattimento o anche in altri esercizi, tu lo specchio non ce l'hai. Quindi in realtà l'atleta deve focalizzarsi su se stesso e sentire la sua posizione, sentire quello che sta facendo. Quindi lo specchio, io ho una posizione intermedia, perché lo specchio è stato nelle palestre più moderne assolutamente totalmente abolito, mentre i vecchi maestri assolutamente si fa tutto allo specchio. Io ho una posizione intermedia su questo.
Sei un democristiano.
Bravissimo, sempre. Il grande scudo crociato che ci salverà. Io dico questo, lo specchio va bene per il neofita e insieme anche alle stesse cose che fa lo specchio senza specchio, così che abbia un feedback visivo, perché lui non ha l'esperienza, quindi si deve vedere per capire quello che sta facendo, quindi lo aiuta un po'. Però poi rifà le stesse cose senza specchio per cercare di ricreare quelle sensazioni che lui ha visto corrette con lo specchio quando lo specchio non ce l'ha più e quindi è costretto a sentire il suo corpo. Quindi lavorando un po' assieme, specchio, senza specchio, specchio, senza specchio, alla fine fissa gli elementi della posizione, di tutte le cose, fissa, diciamo, sviluppa questa propriocezione e non avrà più bisogno dello specchio, che poi ogni tanto, sporadicamente, potrà ritornare, magari ogni tanto, per qualche esercizio nuovo, quando può servire. Più uno è avanzato, meno dello specchio dovrebbe aver bisogno, in poche parole. Uno veramente bravo, lo specchio può anche non averlo per niente e comunque farà tutto corretto. Sì, è un auspicio, si spera, perché se c'è ancora dopo tanto tempo bisogno dello specchio, c'è qualcosa che non va. Perché i feedback, oltre che quello visivo dello specchio, c'è anche quello del maestro. Quindi quando
penso che uno abbia anche abbastanza percezione del corpo a un certo punto, si fa tante volte.
Ma poi ci si abitua.
Esatto, si spera. Poi c'è il maestro che da fuori ti vede e ti dà le correzioni. Quindi senza specchio, all'inizio magari anche lì con lo specchio, poi senza specchio, come il maestro dice, schiena dritta, gamba troppo chiusa, peso troppo su una gamba, troppo sull'altra, braccio che va in basso quando tiri con l'altro, così basta solo il feedback vocale del maestro che già ti correggi, perché più o meno l'atleta dovrebbe già avere questi parametri. Ecco, quindi mano a mano staccarsi dallo specchio, ecco, questa è la mia teoria. Quindi io sto... non sto né con un partito né con quell'altro, sto un po' a metà, cercando insomma il meglio di ogni strumento, di prendere il meglio. Quindi ok, prendere quello che ci può dare lo specchio, però non diventare dipendenti dallo specchio e quindi piano piano abbandonarlo e fare quindi tanto allenamento senza e tanto allenamento propriocettivo insieme a quello coordinativo. E questo ci riporta anche al discorso vecchio che abbiamo fatto, no? Che poi l'atleta deve sviluppare determinate qualità per una corretta esecuzione tecnica. Quindi queste qualità si sviluppano anche con questo metodo. Quindi lo specchio può essere un ausilio, ma ricordiamoci, iniziale, di base e non esclusivo per, insomma, mettere a posto queste cose qui. Ecco.
Sempre parlando, sempre rimanendo in tema e parlando di box, cioè, si nota come oggi si ragioni sempre a compartimenti stagni. O c'è lo sport da combattimento, in cui nel 99% delle palestre si introduce l'idea che magari questo che le stai facendo non è esattamente funzionale a qualcosa che non è un contesto sportivo. C'è quasi lo scandalo, c'è un atteggiamento proprio di repulsione. No, ma qui non facciamo queste cose, come se stessi suggerendo di fare accoltellate. Oppure si vanno direttamente in contesti di difesa personale con dei corsi che sono delle cose a volte davvero imbarazzanti. Mentre, recuperando molti manuali vecchi, ma vecchi, si parla di a cavallo fra 800 e 900 di box, si vede come la box venisse considerata come una difesa personale. E posso anche tirare fuori un titolo che avevo, ho segnato proprio oggi questo libro, si chiamava di Frank O'Neill, Boxing, A Guide to the Manly Art of Self-Defense. Quindi molti libri si intitolavano proprio Boxing, A Guide to Self-Defense, oppure The Science of Boxing, comunque sempre considerato l'idea di difendersi. E quindi anche le metodologie di combattimento erano diverse. Cioè, vedere una persona che agisce come Floyd Mayweather, in un'epoca, anche in un'epoca per esempio di 4-3, cioè contro Duran, io la vedo molto male, non sono un esperto di box, non ho la palla di vetro, però se dovessi dirla tutta, mettere Floyd Mayweather e Roberto Duran fare a botte sul marciapiede, secondo me Floyd ne esce parecchio, parecchio male. Anche usando solamente le mani, quindi senza considerare che Duran era un animale. C'era comunque, nonostante...
Vorrei far notare che il libro che hai citato è stato scritto nel 1924 e lo stanno ancora pubblicando.
La domanda è interessante. E qui rientriamo nel tema, appunto, sviluppo delle discipline, no? Sviluppo storico, sviluppo in base alla società, ai costumi e alle esigenze del tempo. La boxe, diciamo, antica, originariamente, venne un po' riscoperta e rinsegnata, diciamo, parliamo fine dell'Ottocento, così anche, addirittura nei club di scherma. Cioè, quindi la prima apparizione, chiamiamola moderna, cioè da post, diciamo, partendo, si parte da Grecia, Romani, così, no? Poi come disciplina si perdono un po', sì. Diciamo, la riapparizione della boxe, diciamo, come disciplina per le masse, avviene addirittura nei club di scherma, che sì, erano club di scherma, si chiamavano, ma in realtà erano club marziali a tutto tondo, cioè dove si faceva scherma, discipline di combattimento, anche di lotta, anche lotte orientali, esotiche, anche i primi approcci, i primi col jiu-jitsu giapponese, così, o arti esotiche che arrivavano all'Oriente, arrivavano in questi centri marziali, tiro con la pistola addirittura, anche con armi da fuoco, per dire, cioè, quindi erano proprio centri in cui tutto ciò che era marziale confluiva in questi centri, pensiamo a quelli di Londra, inglesi, così soprattutto, poi anche in America ce ne furono tante, si diffusero anche in tutta Europa e così via. Quindi, quindi la boxe, come tutte le discipline marziali, era né più né meno appunto una disciplina vista per la difesa personale, quindi risorsero, diciamo, queste discipline con l'ottica della difesa personale. Infatti anche pensiamo al Bartinsù, come si chiama quello che faceva Sherlock Holmes, quella disciplina di difesa personale? Scusate?
Sì, sì, il Bartizzo, sì, una cosa molto fantasiosa. Però...
Esatto, il Bartizzo, no, che esiste veramente, che è documentato, c'è un bagaglio tecnico che è arrivato fino a noi e tutto quanto. Quindi...
Col bastone, quindi... con i vestiti.
Esatto, esatto, quindi in questi centri, in questi schermi, si faceva scherma classica, scherma di bastone, perché c'era il bastone da passeggio, così addirittura poi... In certe epoche anche le donne partecipavano, no? Ci sono anche famose foto, spezzoni di filmati anche in nero, dove anche le donne dimostravano la loro abilità. Quindi hai detto una cosa molto giusta, la boxe tornò al grande pubblico come attività fisica sicuramente, di intrattenimento, di salute, ma soprattutto di difesa personale. E quindi l'impostazione era questa. Poi l'aspetto sportivo divenne predominante. E noi oggi siamo arrivati, quindi la box oggi, se tu dici box, il primo pensiero, ma di chiunque, l'uomo della strada, ma di chiunque, è lo sport, sono gli incontri di box olimpica o professionistica. E quindi che succede? Quando questo aspetto sportivo ha preso il sopravvento, è ovvio che i tecnici, gli insegnanti, quando gli arriva un ragazzo in palestra, adesso ragazzo o ragazza, per carità, perché le donne ormai vanno fortissimo anche nella box, pensa subito a creare un atleta, se può essere un atleta, un possibile atleta da far gareggiare, quindi spingono tantissimo sull'agonismo. L'aspetto educativo e di difesa personale, che pure è pubblicizzato tuttora, perché basta andare sul sito della Federazione Pugilistica Italiana o vedere pubblicità così contro il bullismo, no? Pugilato contro il bullismo, pugilato per la salute, pugilato come... cioè, vengono spinte queste cose, in teoria, ma in pratica nei club, nelle palestre, nelle associazioni di pugilato, è ovvio che i tecnici vogliono gli atleti, vogliono gente che gareggia, che magari vince, magari spera di tirar fuori il campione, la medaglia e così via. E tant'è vero che nel pugilato è stato superato a destra, a sinistra, sopra e sotto da altre discipline. La fitbox, che andava fortissimo, adesso forse va un po' meno come fitness, è teoricamente la federazione pugilistica doveva essere il più grosso esponente di fitbox, cioè questa box fatta con la musica, il ritmo di musica, le tecniche della box, quindi come aerobica, diciamo come ginnastica da fare nelle palestre. E invece ci è arrivata per ultima, federazioni, enti e associazioni di kickboxing o di altre cose, o addirittura non marziali, proprio solo di discipline di fitness, avevano già sviluppato protocolli e sistemi di questo tipo, e la Federazione Pugilistica Italiana ancora sta dormendo. Stessa cosa sulla difesa personale o su altri aspetti, sono totalmente stati messi in secondo piano. Questo però è un effetto della sportivizzazione della disciplina e del fatto che la federazione che se ne occupa è una federazione sportiva, quindi che punta essenzialmente all'aspetto sportivo, perché la box poteva entrare nelle scuole, la box poteva entrare nelle palestre con l'aerobica, poteva, insomma, c'aveva mille possibilità, una disciplina più antiche, più nobili, una disciplina olimpica, cioè quindi poteva sfruttare tutti questi aspetti per fare veramente per essere offerta a 360 gradi. E invece la mentalità sportiva con tecnici ex atleti, dirigenti ex atleti, tutto quello che gira intorno, gestito da atleti ed ex atleti, per carità, è ovvio che quello doveva essere ed è giustamente l'aspetto principale, ma non ha fatto vedere altre possibilità, diciamo. E quindi la federazione ufficiale che si occupa del pugilato è stata assolutamente scavalcata e passata, sorpassata da tantissime altre realtà, altre associazioni, altre realtà che invece offrivano nei loro corsi, ecco, l'aspetto fitness, l'aspetto salute, l'aspetto difesa personale, che nella Federazione Pugilistica Italiana, ma anche a livello mondiale, anche l'AIBA, è stato assolutamente messo in secondo piano, perché lo danno quasi per scontato. Dicono, è logico che se fai box ti sai difendere, è ovvio che puoi avere, cioè, non c'è bisogno di dirlo, fai lo sport e in automatico. Quindi non c'è stata neanche un'idea di creare qualcosa di diverso o una specializzazione della disciplina, perché non c'era interesse e perché forse si pensava non portasse poi chissà quanti numeri in più. Invece, purtroppo, visto che al mondo d'oggi, come abbiamo detto, contano i numeri, soprattutto, anzi, maggiore all'interno del Comitato Olimpico Internazionale, dove le federazioni, in base ai tesserati, ricevono i soldi e sono in alto, diciamo, nella classifica. Più tesserati una federazione già, più conta nel CONI. E quindi, magari, sfruttando questi altri aspetti, chiamiamoli secondari, forse il pugilato poteva avere più tesserati e poteva avere più diffusione anche. E usandoli poi magari come cavallo di Troia per poi portare la gente allo sport, perché magari uno inizia, e ci sono tanti campioni che hanno iniziato così, per perdere peso, ci sono campioni a livello mondiale che hanno iniziato, io avevo iniziato perché ero cicciottello, per perdere peso, per mettermi in forma, e invece poi sono diventati campioni. Ecco che se tu quindi prendi ad esempio questi grandissimi nomi, bastava allargare il discorso e proporla più in quel senso, ma riprendevi più gente e fra 100 amatori ti venivano fuori 10 agonisti, e magari su 10 agonisti due campioni, però non è stato fatto. E quindi la box da disciplina marziale, di come era rinata, diciamo, in Occidente come disciplina appunto di difesa personale marziale, è essenzialmente uno sport. Uno sport, quello è, e qualsiasi evoluzione o ripresa della vecchia box anche a mani nude, oggi vediamo un po' una rinascita, ci sono tante associazioni o anche singoli praticanti che per passione vanno a fare queste ricerche storiche, ma le fanno a livello privato, come singoli, non come una cosa strutturata, insomma, sia come recupero del bagaglio tecnico, tattico o anche semplicemente storico. Sono dei singoli, ce ne sono tanti, tutto il mondo, appassionati, ma ripeto, appassionati che poi purtroppo spesso però non c'hanno dietro delle basi solide sul pugilato magari moderno, magari non so. Alcuni sono anche tecnici di pugilato, hanno visti tanti che c'erano sia gli agonisti, la palestra di pugilato normale, e per cavoli loro poi facevano magari la rievocazione storica o la box a mani nude, o ce ne sono parecchi, però tanti invece semplici appassionati senza arte né parte, che magari poi non sanno come allenare o come effettive tecniche vanno a riscoprire o che vanno a riprendere da libri, da cose